Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese.
Con noi oggi per la rubrica Parlaci di lei Paola Mastrocola, scrittrice e insegnante di italiano presso un liceo scientifico piemontese. Benvenuta Paola.
Grazie, buongiorno a voi.
Paola ha deciso di parlarci di una scrittrice, una figura di primo piano nella letteratura italiana del Novecento. Si tratta di Natalia Ginzburg.
Beh, è sempre difficile scegliere lo scrittore amato, perché ne amiamo sempre più di uno, però per me non c'è dubbio, perché Natalia Ginzburg è stata la mia vera passione. Dunque, io ho cominciato a leggerla negli anni dal 68 al 70, ero molto giovane, facevo ancora le medie, poi ho iniziato il liceo, e ho cominciato perché lei scriveva in quegli anni gli Elzeviri per la stampa, per cui il mio papà portava la stampa tutti i giorni a casa la sera e io andavo subito a vedere in terza pagina se c'era l'articolo della Ginzburg. Se c'era, quella era la mia giornata fortunata per me. Ecco, quindi la Ginzburg per me è stata proprio la, come dire, quasi un nume tutelare della mia vita. Perché? Ma perché questi Elzeviri, che poi lei ha raccolto in alcuni libri, tra cui il mio preferito, che si intitola Mai devi domandarmi, e uscì per Garzanti proprio nel 70, mi pare 71, e raccoglie tutti questi articoli. Beh, in questi articoli io ero sconvolta, perché lei aveva questo modo di scrivere così semplice, diretto e crudo, e diceva cose così incredibili per quel tempo. Ad esempio, non so, apriva un articolo dicendo: io non so niente di politica, non me ne occupo, l'unica cosa che mi piace fare è stare sdraiata sul divano di casa mia, guardare il soffitto, pensare e poi scrivere. Per me era sconvolgente, in terza pagina del giornale, avere, come dire, tra l'ingenuità e la spietatezza, e anche il coraggio, perché col senno di poi, una persona così legata all'ambiente più politico e culturale del momento, lavorava all'Einaudi, aveva sposato Leone Ginzburg, era sicuramente una degli esponenti più noti e più in vista dell'antifascismo, eppure lei aveva questo coraggio di dire: io non so niente di politica. Lo diceva per la politica, lo diceva per la pittura. Mi ricordo un articolo sull'Urlo di Munch in cui diceva: io non capisco niente di pittura.
Tra l'altro il mondo domestico l'ha sempre molto affascinata. Il suo libro forse più famoso è Lessico familiare, con il quale nel 63 ha vinto il premio Strega, ottenuto da subito un largo consenso sia da parte della critica che da parte del pubblico, ed è una specie di tuffo in un microcosmo familiare proprio all'interno delle mura domestiche. In che modo ha osservato e colto questo suo mondo nei suoi libri?
È meraviglioso Lessico familiare, l'ho riletto da poco perché io continuo a rileggerla, tanto la amo. Uno scrittore non si abbandona mai, uno scrittore che amiamo, e tra l'altro cambia nelle fasi della nostra vita. Ogni volta che la rileggo vedo delle cose che non avevo visto prima. Ma Lessico familiare è un modo tutto suo di parlare di sé e della propria famiglia attraverso le parole, intanto, perché è proprio il lessico, lei riporta a memoria, insomma, le parole, le espressioni di ogni singolo suo familiare, il padre, la madre, il fratello, la sorella, attraverso quei modi tutti loro di dire, ricrea un ambiente affettivo che è la famiglia in un modo unico, e anche lì però molto spietato, perché non è per niente condiscendente, è molto affettiva, ma come dire, fredda e lucida. Ad esempio viene fuori questo padre un po' scorbutico e non freddo, ma insomma molto direttivo, che ad esempio, amando la montagna, costringeva tutta la famiglia ad andare in montagna. Cioè, molto poco democratico, ecco, diremmo oggi. E poi i personaggi che hanno girato intorno alla sua famiglia, moltissimi. Proprio anche un libro che parte dal privato, ma insomma affonda proprio nella storia di quel periodo. C'è intanto l'amico Pavese, insomma ci sono tantissimi grandi che vediamo però sotto la sua ottica, non so, penso a Vittorio Foa, a Felice Balbo, a Turati, a Einaudi, Paietta, cioè ci sono tutti i grandi di quel periodo, ma attraverso la sua visuale, ecco. È stato tra l'altro uno snodo narrativo per lei molto forte. Lei aveva iniziato a scrivere nel 1933, quindi 30 anni dopo scrive L'etico familiare svoltando e dicendo: ho finalmente trovato il modo di scrivere, tra l'altro con una spietatezza anche su di sé, perché è come se negasse, rinnegasse i romanzi e gli scritti precedenti. E questo è molto bello, vorrei raccontarlo, perché lei dice: per 30 anni ho pensato che scrivere fosse usare la terza persona e staccarsi da sé il più possibile, raccontando cose esterne alla propria vita, magari che si vedevano in giro, prendevo appunti su persone che vedevo, luoghi, cose. E poi finalmente ho capito che la soluzione era dire io e attingere alla memoria personale. E nella memoria, lei dice, ho trovato finalmente la libertà, cioè uno scrivere libero che mi sgorgava dall'anima naturalmente, senza costrizioni o altro. Questo lo trovo bellissimo.
Sicuramente è molto legata a Natalia Ginzburg. Ha avuto una qualche influenza questa scrittrice nel suo essere scrittrice, insegnante e donna?
Ma io penso di sì. Vorrei raccontarle un episodio molto patetico, ma comunque. Allora, erano appunto, io avrò avuto 16 anni, quindi non so cos'era, il 70, poteva essere il 72, così. E in quel periodo non c'era assolutamente la moda dello scrittore in libreria, la presentazione pubblica come c'è oggi. Ma un giorno la Ginzburg capitò a Torino in una libreria centrale, che è la libreria Fogola, e io lo seppi perché c'era un trafiletto sul giornale. Allora andai in quella libreria, lei era lì in piedi, in disparte, che si aggirava tra i libri, salutava le persone che volevano salutarla, niente di più. Aveva un vestitino nero molto semplice, pallido, i capelli corti già grigi, una persona molto dimessa anche. Ecco, io rimasi 2 ore semplicemente a guardarla.
Non le parlò?
Non osai avvicinarmi, pensi un po'. E quell'episodio mi segnò molto, poi le scrissi una lettera cercando l'indirizzo in un modo, insomma, fui fortunata a trovarlo, e lei mi rispose, e conservo ancora questa lettera. Io penso che le avessi scritto quelle cose patetiche da giovane, no? Che non so, del tipo: io scrivo, ho scritto racconti, poesie, eccetera. E lei mi rispose: la ringrazio, e mi disse: a quest'età non è importante cosa e come si scrive, basta scrivere. E mi disse: tenga tutto nel cassetto e non si chieda mai se quello che ha scritto è buono o no. E poi disse: la bontà della nostra vocazione si capisce con gli anni. Aveva usato nostra, mia e sua. Lei pensa che questo non mi abbia segnato?
E immagino proprio di sì. Penso che per Paola Mastrocola, poi diventata scrittrice, una lettera da parte di Natalia Ginzburg in questi termini abbia una grossa importanza. Per concludere le chiedo se c'è un libro che consiglierebbe a chi volesse accostarsi alla Ginzburg per la prima volta.
Sì, c'è un piccolo librino che ha un titolo bellissimo e che si intitola Le piccole virtù. Fa parte appunto non della narrativa, ma diciamo della saggistica narrativa della Ginzburg, cioè di questi suoi, tipo gli articoli che ho citato. E poi c'è l'ultimo raccontino saggio che dà il titolo Le piccole virtù, che è meraviglioso, parla dell'educazione dei figli, di cosa insegnare ai figli. Vi dico solo questo: lei dice non bisogna insegnare ai figli le piccole virtù, non il risparmio per esempio, ma la generosità, cioè le grandi virtù.
Paola Mastrocola, la ringrazio davvero molto per essere stata con noi oggi e per averci offerto questo ritratto della scrittrice Natalia Ginzburg. Grazie ancora.
Grazie a voi.